La guerra, lo sappiamo, si combatte anche sul piano della propaganda e della comunicazione. I media in questi contesti possono essere usati anche come un'arma. Un'arma che i paesi occidentali, i principali social e i canali di comunicazione hanno deciso di censurare in Europa. Chiara Savi, stiamo parlando di Russia Today e Sputnik.
È così, il canale televisivo nato a Mosca a metà degli anni 2000, declinato in più lingue, e il suo gemello Sputnik sono entrambi finanziati dal governo russo. E fin qui nulla di strano. Ma RT e Sputnik offrono una lettura dell'attualità che è quella del Cremlino. Decidono di trattare o di non trattare dei temi seguendo le direttive che arrivano da Mosca. In parole povere, sono una sorta di strumento del soft power del Cremlino, come ci ha spiegato Massimiliano Panarari, professore di sociologia della comunicazione all'Università Mercatorum di Roma.
I media di Stato russi o vicino al governo russo hanno attivato da molti anni una forma di propaganda estremamente intensa, di cui vediamo per l'appunto la circolazione anche in termini di disinformazione, proprio nel corso di queste giornate in cui l'Ucraina è stata aggredita.
En temps de guerre, la tentation est souvent grande de régler ses comptes en s'attaquant à des médias, s'en prendre à des journalistes, interdire les chaînes ou les journaux dans lesquels ils travaillent, constituent un acte de censure qui réduit le pluralisme de l'information.
Ho recuperato proprio poco fa un suono di Russia Today Francia, che deve chiudere i battenti e che denuncia una forma di censura. Anche il Cremlino ha parlato di censura occidentale, così come, a dire il vero, giornalisti occidentali che, pur condannando la scarsa deontologia di RT, non appoggiano il blocco del canale. Dunque anche l'Occidente applica la censura, che è quello che fa anche il Cremlino?
Ecco, è proprio il termine censura che deve essere discusso, nel senso che in questo conflitto c'è un aggressore e c'è un aggredito. E poi ci sono una serie di nazioni, quelle dell'Unione Europea, gli Stati Uniti e i paesi che partecipano all'Alleanza Atlantica, che stanno cercando di reagire per difendere l'aggredito. E naturalmente lo fanno anche su un piano comunicativo a cui peraltro l'autocrazia russa è molto attenta da parecchio tempo a questa parte. Il fatto che decida di utilizzare il termine censura denota per l'appunto una forma di irritazione che fa il paio con l'idea all'interno del proprio paese di impedire qualunque forma di manifestazione libera del dissenso. Dunque è veramente curioso che in questo caso sia Putin ad accusare l'Occidente di limitare la libertà d'espressione.
E c'è anche un altro aspetto.
Le piattaforme digitali europee e soprattutto statunitensi, per non rinunciare al mercato russo, hanno accettato di autocensurarsi. Banalmente, Facebook in Russia è soggetta ad un controllo da parte del governo e si autocensura rispetto a tutta una serie di questioni, per cui è veramente bizzarro che sia il grande censore che accusa oggi l'Occidente, quando i media occidentali che trasmettono là da sempre sono soggetti a censura preventiva.
Anche il servizio pubblico è finanziato dai governi. Il problema è che in questo caso si tratta di media al servizio di un governo. Ancora Massimiliano Panarari.
Precisamente così, nel senso che una delle grandi invenzioni del Novecento è stato il servizio pubblico, ovvero il fatto che le istituzioni pubbliche che si dotassero di strumenti informativi che rispettassero il pluralismo delle opinioni presenti all'interno delle nazioni, delle opinioni pubbliche, delle società civili. In questo caso Russia Today e gli altri strumenti sono organi propagandistici al servizio del potere monocratico ed autocratico, non certo pluralista, che siede da più di 20 anni al Cremlino.